Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Oggi facciamo una puntata speciale, parleremo della sindone. Come sapete, chi è a conoscenza o ha ascoltato le mie trasmissioni sa che stiamo andando alle sorgenti della fede in Terra Santa e specialmente in Terra Santa alla ricerca delle reliquie di Cristo e le sue orme, che innanzitutto sono invisibili e misteriose, impresse non solo sulle pietre ma anche sulle grandi acque, come dice il Salmo 77, 20, nel mare la tua via, i tuoi sentieri nelle grandi acque e le tue orme non furono conosciute. Le orme di Cristo non sono sempre invisibili, i suoi modi di manifestarsi nella storia, anche nella nostra vita, però a me piace molto un testo di un patriarca di Alessandria che scrive in lingua araba, Eutichio, che ho tradotto così e ve lo traduco, è tra il IX e il X secolo. Questo patriarca di Alessandria dice così, un testo molto bello che ha molta relazione con la trasmissione di questa sera, con la tavola rotonda di questa sera. Dice così Eutichio: Cristo ci ha donato le reliquie di se stesso e i luoghi della sua santità in questo mondo. Come eredità e caparra del regno dei cieli e delle delizie del mondo futuro che ci ha promesso, con queste reliquie e luoghi di cui ci ha fatto eredi, Cristo ci ha donato insieme benedizione, santificazione, accesso a Lui, perdono dei peccati, gioia spirituale senza fine e testimonianze a conferma di tutto ciò che il Vangelo dice della sua storia e dei suoi atti. Cioè il Signore ci ha lasciato delle reliquie, dei segni della sua presenza. Ora nella sindone abbiamo o la più importante reliquia cristiana che sia mai esistita, o uno dei falsi, intenzionale o meno, poco importa, della storia dell'umanità. E oggi vogliamo andare in profondità del mistero dell'uomo ritratto nella sindone, legandolo in particolare alla Terra Santa, cioè al luogo santo della passione e risurrezione di Cristo, in particolare a Gerusalemme, e in questo senso c'è una profonda affinità tra la sindone e la Basilica del Santo Sepolcro, non solo perché ovviamente la sindone, come noi crediamo, ecco, è nata, è sorta proprio da questo Santo Sepolcro, ma anche perché, ecco, sia la sindone che la Basilica del Santo Sepolcro, come per così dire i misteri di tutta la rivelazione giudaico-cristiana, sono altamente paradossali. Da un lato il sepolcro dice un'assenza, perché è vuoto il Santo Sepolcro, eppure proprio questo vuoto paradossalmente canta tutta la pienezza dell'amore di Dio. È un luogo vuoto, eppure bisogna andare a vederlo, secondo il comando dato prima alle donne e poi agli apostoli: andate a vedere il luogo dove era deposto. Eppure il Santo Sepolcro è il luogo in cui si è manifestata tutta la pienezza di Dio, che si è rivelata in Cristo, che si è svuotato fino alla morte e morte di croce ed è risuscitato dai morti. Quindi questo luogo vuoto, dove Cristo è assente, è paradossalmente la più grande dimostrazione che Dio è, che Dio è, che c'è Dio, analogamente al Santo dei Santi, che nell'Antico Testamento e nell'ebraismo è un luogo vuoto, dove Dio appare proprio perché è vuoto di immagini. E potremmo dire, analogamente, l'uomo della sindone annuncia l'immane sofferenza di un uomo torturato, rifiutato, morto in croce, su cui si è accanita la malvagità del mondo e quindi, in un certo senso, in cui Dio e il bene sembrano assenti, eppure la sua espressione mite, dolce, pacifica, possiamo dire trasfigurata d'amore, a mio parere anche solenne, maestosa e gigantesca, canta tutto l'amore di Dio. Nella sindone vediamo veramente che lo sfigurato, l'uomo davanti a cui ci si copre il volto, come dice il profeta Isaia, è veramente il trasfigurato, cioè il più bello tra i figli dell'uomo, come dice il Salmo. Ecco, la sindonologia, cioè lo studio della sindone, è per coloro che sostengono che la sindone non sia autentica una pseudoscienza, mentre per coloro che sostengono la sua autenticità è pura scienza, a parte che, come vedremo, è interdisciplinare perché tocca varie scienze, ma anche perché il suo oggetto è la vera gnosis, cioè la vera scienza, la conoscenza dell'umanità di Cristo e mediante essa della sua divinità, è come una sintesi di tutti i misteri della scienza e della rivelazione, quindi di ragione e fede, che rimangono due ambiti ben distinti ma non separati. Ecco, stasera abbiamo, oltre che insigni esperti, che ora ovviamente lascerò abbondantemente parlare, anzitutto persone che sono state catturate dallo sguardo dell'uomo della sindone. E infatti, ecco, ieri colloquiando con la professoressa Marinelli, che adesso presenterò, che è una delle nostre ospiti oggi, abbiamo la grazia di avere una delle più grandi esperte in Italia e anche nel mondo sulla sindone, ecco, lei mi diceva: ma ci può essere un sacerdote non appassionato della sindone? Noi potremmo anche aggiungere: ci può essere un cristiano non appassionato della sindone? Ecco, allora io vorrei cominciare subito innanzitutto presentando gli ospiti e poi farò loro una domanda personale. Prima di tutto forse diremo brevemente che cos'è la sindone, ma innanzitutto vado a presentare gli ospiti di questa sera. Innanzitutto la professoressa Emanuela Marinelli, laica e coniugata, scienziata e geologa, come ho già detto una delle più grandi esperte della sindone, autrice di innumerevoli conferenze, corsi e pubblicazioni, molti libri sulla sindone, e anche medaglia d'oro al merito della cultura cattolica, un'onorificenza molto importante che ora riceverà anche il nostro patriarca, Monsignor Pizzaballa, che anche è stato, come sapete, ecco, sarà tra poco cardinale, e anche la professoressa Marinelli è cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Allora, non so se è già in linea, buonasera professoressa,
sì,
Marinelli.
Buonasera. Buonasera e grazie dell'invito.
E grazie a lei di essere tra noi. Poi abbiamo il dottor Fabio Quadrini, laico e coniugato, specializzato in studi sindonici presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma. Anche lui sta facendo molte conferenze, tra cui anche online, sulla sindone. Benvenuto, buonasera Fabio.
Buonasera Don Francesco, saluto caramente te e ti ringrazio per l'invito. Saluto anche i tuoi ospiti, i miei colleghi e chiaramente saluto tutti gli ascoltatori di Radio Maria.
Ecco, grazie. Poi abbiamo Sandro De Angelis, anche lui esperto, grande appassionato della sindone, autore del libro Chi è costui? Sintesi sulla sindone. Ecco, non so se è già tra noi, comunque, ecco, se non c'è, ci sarà presto. E poi anche abbiamo Don Alfredo De Marzico, che è sacerdote della diocesi di Roma, storico della Chiesa, missionario itinerante, anche responsabile del cammino neocatecumenale in Messico, anche lui esperto della sindone. Tra poco sarà tra noi. Prima di tutto io vorrei chiedere, cominciamo subito con la professoressa Marinelli, prima, ecco, di farle una domanda più personale con cui voglio aprire questa trasmissione. Diciamo innanzitutto, sinteticamente, per chi ci ascolta, forse c'è qualcuno che non sa che cos'è la sindone, ecco, che cos'è la sindone, professoressa Marinelli?
Allora, la sindone è un grande telo di lino, lungo poco più di 4 metri e largo poco più di un metro. Questo telo di lino è conservato a Torino da più di 4 secoli e la tradizione attribuisce a questo lino un ruolo molto importante, cioè quello di aver avvolto il cadavere di Gesù nel sepolcro. Sul telo possiamo vedere, la prima cosa che ci colpisce, una serie di bruciature, perché purtroppo questo telo ha subito nel corso della sua storia dei danni, in particolare uno nel 1532 a Chambéry, dove era conservato in Francia. E poi quello che a noi interessa, oltre queste bruciature e delle macchie d'acqua che pure sono evidenti, ma a noi interessa la doppia figura frontale e dorsale di un corpo umano, il corpo umano di un uomo adulto, è stato calcolato fra i 30 e i 40 anni, con capelli lunghi, con la barba, il corpo è stato certamente deposto su metà del telo e l'altra metà è stata poi portata sopra la testa a coprire il corpo. E quindi c'è questa doppia figura umana di un uomo che è stato sicuramente flagellato, coronato di spine, è stato crocifisso, è stato inchiodato, è stato trafitto da una lancia al costato, è stato sicuramente poche ore nel lenzuolo. Queste notizie sono, già capite, molto interessanti per l'identificazione del personaggio. Ecco, quindi questo telo chiaramente fa molto discutere, perché È difficile ammettere che esista ancora il lenzuolo funebre di Gesù, sembra per così dire troppo bello per essere vero, però sono oltre 100 anni di ricerche che si accaniscono, insomma, a cercare di carpire i segreti, i misteri di questo telo. Quindi ecco che cos'è la Sindone: è soprattutto un oggetto che incuriosisce tanto e tutti proprio per la sua misteriosa origine.
Infatti la Sacra Sindone è un mistero che non cessa di stupire e di affascinare, no? Allora io vorrei subito cominciare con una domanda personale, perché tu è una vita praticamente che ti dedichi alla Sindone. Qual è il tuo rapporto personale con questa reliquia? Come è cominciata? Come continua? E ovviamente se tale la consideri, evidentemente sì. Ecco, ci piacerebbe sentire la tua esperienza in merito.
Sì, allora, la prima volta che ho sentito parlare della Sindone è stato nel 1975, era l'anno santo, quindi diciamo ormai siamo vicini all'altro anno santo, no? Al 2025, quindi questo episodio risale a quasi 50 anni fa. Io ero già laureata in scienze naturali, mi stavo laureando in geologia. E su via della conciliazione, fra tutto quel materiale che viene messo in queste circostanze per i pellegrini, no? Anche un po' kitsch, insomma, c'era la Pietà di Michelangelo, la statuetta che diventava rosa o azzurra a seconda dell'umidità, addirittura c'era un portacenere col Papa, insomma, voglio dire, spegnere la sigaretta nel portacenere sulla faccia del Papa non mi sembrava una cosa di buon gusto. Ero piuttosto perplessa, insomma, di questa robaccia, diciamolo proprio, che appariva lì nei negozietti, e a un certo punto ho visto invece un volto molto bello, chiaramente un volto di Cristo. Cioè, chi guarda la Sindone immediatamente ha l'idea che quello sia il volto di Cristo, perché tutta l'iconografia di Cristo lo raffigura in quel modo, no? E di questo poi semmai possiamo parlare. Ma questo volto mi ha incuriosito tanto, visto era molto bello, e sono entrata nel negozio, ho detto c'era una suora, probabilmente era una libreria delle Paoline, e dissi alla suora, dico, ma chi è l'artista che ha fatto questo capolavoro? E come è stato fatto? È una litografia? È stato fatto a china? E la suora mi disse: ma no, no, guardi, questa è la Sindone. Io non ho capito la parola. Ho detto: che vuol dire Sindone? Sindrome sembrava quasi una malattia, non avevo capito. E la suora ha scandito bene Sindone, dal greco sindon, che vuol dire lenzuolo. È un lenzuolo conservato a Torino, e così mi ha spiegato, no, che ha avvolto il corpo di Cristo. Io rimasi veramente stupefatta, anche e soprattutto dall'idea che questo corpo di Cristo potesse averci lasciato l'immagine, no, l'impronta del suo corpo nudo, frontale e dorsale. Sembrava una cosa talmente strana che lì per lì, devo dire la verità, non ci ho proprio creduto. Ho detto: va bene, dico, la suora crede a queste cose, ma sa, tante volte, insomma, ci stanno delle, così, delle ingenuità anche popolari, no? Nel credere a cose inverosimili anche nell'ambito della fede. Io, essendo laureata in scienze naturali, sono diventata devota di San Tommaso, ovviamente, no? Per cui per me era insomma un primo incontro abbastanza così indifferente. Poi che è successo? È successo che nel 1977 furono annunciati i primi studi fatti dal professor Max Frei Sulzer, che era fondatore e direttore diciamo, del reparto del laboratorio della Polizia Scientifica di Zurigo. Anche lui laureato in scienze naturali, quindi lui parlava un linguaggio che potevo capire, e lui annunciò di aver trovato sulla Sindone pollini di piante che crescono in Palestina, in Terra Santa, ma non in Europa. E quello che era sorprendente è che su 58 diversi tipi di polline, 38 erano di piante che si possono trovare appunto a Gerusalemme, si possono trovare nei dintorni, ma non in Europa. Quindi la maggior parte del polline era stato raccolto da questo telo in Terra Santa. E questo era veramente un colpo, no? Nuovo per me, una cosa che mi ha incuriosito molto. Ho detto qui bisogna allora approfondire l'argomento, perché non è banale l'idea che noi abbiamo un telo che proviene da lì, perché i pollini ne certificano la provenienza. E allora ho cominciato a studiare e ho capito subito che dovevo farmi una mia biblioteca personale, perché i vari studiosi della sindone, come spesso succede fra studiosi, ognuno è geloso delle sue cose ed è difficile avere le cose dall'uno all'altro. Allora io mi sono fatta una biblioteca che oggi è di circa, diciamo, un migliaio di libri sulla sindone, una delle migliori biblioteche al mondo, perché la cosa, come capite, mi ha incuriosito parecchio, ecco. E quindi questo è stato il mio incontro e la mia, diciamo, anche trasformazione di interesse verso la sindone, quando ho capito che poteva essere quello che in realtà è, cioè una reliquia, senza escludere, se posso aggiungere questo che è importante, senza escludere il fatto che sia anche icona. Spesso c'è confusione, no? Icona sembra quasi contrapposto a reliquia, come se icona significasse dipinto, cosa falsa. Non è così, cioè icona nel senso più alto del termine, immagine. Quindi c'è la figura, il corpo, no? che Cristo ha impresso sulla sindone, quindi è icona di Cristo, è immagine del suo corpo. Al tempo stesso c'è il suo sangue e quindi è anche reliquia. Ecco, per me, chiaramente, come atteggiamento personale, ovviamente la mia fede non si basa sulla sindone, perché la fede, se la sindone fosse falsa, non dovrebbe cambiare la fede di nessuno. Questo è importante sottolinearlo. La sindone è un di più, non ne abbiamo bisogno per la fede, però il fatto che c'è certamente è un aiuto per la fede.
Bene, grazie. Allora vorrei sentire sulla stessa domanda, Fabio, cosa pensi tu, cioè, perché so che anche tu da alcuni anni, da vari anni, ti sei, ecco, appassionato alla sindone. Da dove nasce questa tua passione, questo tuo desiderio di approfondire, di indagine?
Sì, diciamo che sono circa una decina d'anni che io sto seguendo la sindone e ultimamente sto contribuendo anche con diversi lavori che, come accennavi tu all'inizio in apertura, sto pubblicando online, cercando, come diciamo, facendo seguito a quello che diceva la professoressa Marinelli, di non tenere per me quello che io riesco a sviscerare piuttosto che a scrutare, ecco, è un termine che a me piace molto, ma insomma, nel mio piccolo, con le mie strutture, con le mie potenzialità, cerco di condividere anche con il mare magnum di tutta questa gente che ruota intorno alla sindone, tanto a livello di curiosità quanto a livello di professionisti, quindi gente di calibro tecnico che si approccia a questa reliquia. Quindi già utilizzando questo nome avrai già capito la mia precomprensione. Quindi per me è assolutamente, certamente reliquia. E chiaramente il soggetto che è impresso frontalmente e dorsalmente esclude ogni altra applicazione piuttosto che interpretazione, se non quella che sia la sindone di Gesù Cristo. Quindi questo è il mio approccio dinanzi alla Sacra Sindone, alla Sindone di Torino. Ecco, per esempio adesso anche ho utilizzato questo termine, sindone di Torino. Io cerco di, anche i miei studi sono molto dedicati a un'attenzione particolare alle parole, ai termini, eccetera. Quindi anche sindone di Torino sarebbe anche fuorviante, nel senso che diciamo che è un luogo comune, ormai tutti la conosciamo così, è una frase, diciamo un'espressione di convenzione, ma tecnicamente sarebbe la sindone dell'uomo, della sindone, io dico tranquillamente di Gesù Cristo che sta a Torino. Quindi ecco, credo che tanto nello studio esegetico, quindi della fede, della parola, eccetera, bisogna essere molto attenti all'utilizzo, allo scrutare le parole. Credo che anche nei confronti della sindone bisogna essere molto attenti, perché approcciarsi con utilizzo o perlomeno scrutando in maniera approssimativa le parole, i termini, anche tutte le varie attività che ruotano intorno alla sindone rischiano di portare fuori strada, perché come nei confronti della parola e quindi della scrittura e piuttosto che nei confronti della figura di Gesù, noi dobbiamo essere liberi davanti a queste realtà, nel senso che non dobbiamo far dir loro quello che noi vorremmo che dicessero, ma dobbiamo ascoltare quello che loro dicono effettivamente. Quindi anche con questo approccio di libertà noi dobbiamo porci davanti alla sindone. Molto spesso capita che vogliamo far dire alla sindone cose che molto probabilmente lei non dice, magari perché uno può avere anche delle tendenze di avanzare all'interno di questo ambito, non so come esporre, insomma. Invece sarebbe opportuno porsi in silenzio. Credo che il silenzio debba essere l'approccio di partenza e l'approccio di chiusura nei confronti della Sacra Sindone. Quindi poniamoci, anche è un invito che pongo anche agli ascoltatori questa sera, dopo aver ascoltato anche noi esperti che quotidianamente ci approcciamo davanti allo studio della sindone, di porsi in silenzio. Magari noi stasera daremo diversi input, diversi spunti, tante tematiche, tanti suggerimenti, tante provocazioni, ma davanti a tutto questo la prima cosa da fare non è partire subito in quinta ed andare ad approfondire questo argomento piuttosto che l'altro, ma porsi in silenzio, anche perché la sindone è una reliquia del silenzio sostanzialmente, perché nel sepolcro tutto tace, ma è meraviglioso anche come facevi cenno tu e magari speriamo di approfondirlo poi. La nostra fede è proprio questo, utilizzo tante volte questa circonlocuzione, questa coincidenza antipodica, nel senso nella fede noi abbiamo l'alfa e l'omega che sono diversi ma allo stesso tempo sussistono. Quindi nella sindone noi abbiamo il vuoto che è testimone del pieno, abbiamo il silenzio che si relaziona con l'esplosione della gloria della risurrezione. Quindi è molto bello anche poter approcciarsi a questa reliquia, lo dico senza alcun timore, proprio anche con questo silenzio, ma sapendo che c'è questa relazione tra gli opposti all'interno della sindone, così come anche la stessa persona di Gesù, vero Dio, vero uomo, sembra una contraddizione, ma è la pienezza di Gesù Cristo. Che dirti? Al di là del fatto che io abbia la mia convinzione nei confronti della sindone che sia l'autentica reliquia, insomma l'autentico telo che ha avvolto il corpo di Gesù nel sepolcro, gli studi che ho fatto, gli approfondimenti insomma che ho la grazia di poter svolgere quotidianamente me lo stanno confermando, nel senso che se riusciamo a porci con un approccio di silenzio e di libertà anche soprattutto quando si applicano questi studi, come dicevi tu, interdisciplinari, multidisciplinari nei confronti della sindone, questo silenzio e questa libertà ce la suggeriscono questa convinzione. Detto ciò però è sempre bene, mi piace sempre molto l'espressione che utilizzava Pascal, nel senso come nei confronti della fede, quindi della persona di Gesù, c'è tanta luce per potervi credere, ma tanto buio per non credere, anche nei confronti della sindone è giusto che noi in sede di conferenza, piuttosto che in sede di lezioni accademiche, piuttosto che divulgative, trasferiamo agli altri quella goccia di bellezza che noi insomma acquisiamo dallo studio di questa reliquia, la trasferiamo però ecco senza, secondo me chiaramente, essere invasivi, nel senso che dobbiamo dare le nozioni, anche le nostre convinzioni, però non focalizzare il nostro studio, il nostro titolo accademico per parlare della sindone, finalizzandolo a tu devi credere, piuttosto che tu non devi credere. Il rispetto della sindone è lasciare che essa parli, ma allo stesso tempo deve esserci il rispetto per coloro dinanzi ai quali noi parliamo della sindone. Quindi la libertà è il dono più grande che Dio ci ha donato, che il Signore ci ha donato. È bene che anche chi, come umile servo, si presta all'opera del Signore, mantenga questo ambito di libertà tanto nei confronti del Signore quanto anche nel rispetto della libertà altrui quando ci poniamo a parlare di Dio piuttosto che in questo caso delle sue reliquie. L'ultima nota che ci tengo a fare è questa, un'altra espressione che credo debba caratterizzare la nostra fede, ma anche lo studio della sindone, è et, ovvero historia e kerygma, ovvero teologia. Questo è un approccio che deve caratterizzare la nostra, come dobbiamo rivolgerci nei confronti della fede, nei confronti della parola di Dio, ma anche della sindone. Mi spiego brevemente. Tante volte noi ci approcciamo alla fede solo col kerygma, cioè tradotto in maniera molto semplice, solo come teologia. Quindi ci manca quell'aspetto, diciamo, concreto, quell'aspetto storico, e quindi questa situazione qui può portare un fedele, può portarci, non esulo la mia persona da tanti errori che posso avere, insomma non sono impeccabile. Se uno si approccia con troppa teologia, oppure escludendo la storia e tenendo solo il kerygma, rischiamo di considerare la fede un raccontino, un romanzetto per bambini, una favoletta della buonanotte, la predicuccia del sacerdote che ci fa rilassare la domenica, ma non basta. Occorre che accanto al kerygma e alla teologia ci sia l'aspetto storico, ed è importantissimo perché, e tra l'altro in questo caso però dobbiamo stare attenti a considerare solo la storia escludendo la teologia, ed è questo un altro errore che potrebbe esserci, nel senso noi ricerchiamo solamente uno studio storico delle scritture piuttosto che della figura di Cristo escludendo l'apertura e il respiro teologico, ma in questi casi quando l'uno esclude l'altro e viceversa, se abbiamo solo la storia nella fede in Gesù Cristo, nella parola e nella figura di Gesù Cristo, ci manca quell'apertura, quel respiro di salvezza, di eternità. Ma se la consideriamo e ci approcciamo alla parola, alla fede, al Cristo solo con la teologia, è tutta ideologia, è una filosofia, è un raccontino, ecco, la banalizzo per capirci, è una favoletta della buonanotte. Invece deve esserci questa sinergia, questo et, e nella sindone c'è questo. Ed è giusto che chi la studia e chi la divulga e chi la trasmette non riferisca solo l'aspetto storico della sindone o solo la lettura teologica della sindone, tutto deve andare in sinergia, perché se la sindone appartiene a Gesù Cristo, o voglio essere più tenue anche, se allude anche a Gesù Cristo, anche il solo fatto di alludere a Gesù Cristo deve rispettare questo et, perché è solo così che potremmo avere un approccio di libertà nei confronti della parola di Dio, nei confronti della fede, nei confronti di Gesù Cristo e nei confronti della sindone.
Molto bene, grazie. Abbiamo ascoltato il dottor Fabio Quadrini. Adesso vorrei presentare il terzo ospite che è con noi, che è don Alfredo De Marsico, sacerdote della diocesi di Roma, che è anche storico della Chiesa e missionario itinerante in Messico. Ecco, allora vorrei rivolgergli la stessa domanda su cui abbiamo già ascoltato la professoressa Marinelli e anche Fabio, cioè cos'è che ti ha fatto appassionare così tanto alla sindone? Perché per te è stata importante, l'hai voluta approfondire e poi esporre, no, anche in tanti seminari o in tante occasioni, anche nelle catechesi? Buonasera Alfredo, innanzitutto.
Buonasera a tutti, e soprattutto a te e alla Marinelli che ho conosciuto, perché lei mi ha regalato le diapositive con cui ho fatto poi tutte le conferenze.
Io l'ho conosciuta attraverso di te come studiosa.
Esatto. È stata la Marinelli che mi ha colpito alla mia ordinazione presbiterale, che mi ha regalato le sue diapositive dicendo che aveva ascoltato una mia esperienza, non so che adesso appunto devo dire. Per me la sindone è stata importantissima perché quando ero giovane praticamente ho rischiato di morire per gli anni di piombo, perché uscivo dai Parioli dove abitavo, non ero ancora né seminarista né niente né credente, e in quel momento mi hanno seguito un gruppo di destra, che all'epoca era la morte, c'era la morte di a Piazza Egea, no? Del Rosso, e a questo punto mi hanno circondato e mi stavano ammazzando. Dopodiché io sono tornato a casa perché sono arrivati un gruppo che mi ha difeso, poi ho scoperto, tornando a casa, che ero arrabbiatissimo perché mi sentivo vittima innocente, perché non ho mai menato nessuno, mai avuto un'ideologia forte contro qualcuno, e anche se ero di idee di sinistra all'epoca, e in quel momento avevo giurato odio che avrei fatto qualche cosa. In quel momento, tornato a casa, aprì il telegiornale e scoprì che il gruppo, il capo di questo gruppo era stato ucciso. Per cui mi sono fermato e ho detto, e ho cominciato dentro di me a esultare per questo, dice, c'è la giustizia. Però in quel momento mi è venuta in mente un'immagine della madre che non conoscevo, che piangeva sulla tomba del figlio. E lì il cervello mi è andato da impazzire, mi volevo suicidare, perché ho detto, allora non si può essere neanche contenti per la giustizia, perché questa donna è innocente e piange sulla sua tomba, lei non ha fatto niente. E allora non c'è giustizia mai. E in questo momento a destra mi colpì un volto, che io non sapevo chi era, che era quello poi che ho scoperto dopo, che era della sindone, perché stava silenzioso, come ha detto il professore, silenzioso, ma che dentro di me sentivo una parola che diceva, io sono la risposta a questa cosa. E io da lì ho cominciato un percorso che mi ha portato poi a conoscere la sindone, perché una ragazza che praticamente aveva quasi abusato di me, mi regalò l'immagine della sindone, la prima fotografia fatta negli studi del 75, del volto di Cristo che ancora ho a casa mia, di questo volto che io lessi, non sapevo che cos'era, neanche che era Gesù Cristo, non sapevo niente, lessi sotto che c'era scritto Torino, gli studi, eccetera, scrissi una lettera a questa dove facevano gli studi scientifici, e il professor Antonio Ricci, prete era, mi mandò un libro sulla sindone con tutte le trasparenze, eccetera, che me lo lessi in 2 ore tutto, lo divorai, e lì sono uscito da questo libro dicendo Gesù Cristo è esistito storicamente, perché io ancora non ci credevo. Da lì è cominciato poi il percorso che mi ha portato a conoscerlo anche nella fede. Questa è la mia esperienza, perché per me è così importante questo volto della sindone, perché per me è stata una rivelazione che non ho cercato io, è lui che si è rivelato a me, perché l'iniziativa è sempre di Cristo verso gli uomini, anche se siamo tutti liberi di rispondere o meno. Non so se devo dire altre cose.
No, questa esperienza è importantissima, proprio perché in questa trasmissione vogliamo anche mostrare la potenza concreta della sindone nella vita delle persone, perché anche questo ha un valore di reliquia e di icona, come ha detto la professoressa Marinelli, cioè di vera icona, che poi vedremo dopo se abbiamo il tempo, se no faremo un'altra trasmissione anche come prototipo delle icone, certo. No? Come anche tu sai certo. Molto bene. Certo. Bene, adesso certo. Vorrei ascoltare sulla stessa domanda Sandro De Angelis, che presento, anche lui ecco esperto, appassionato, esperto anche della sindone, autore anche del libro Chi è costui, sintesi sulla sindone, che io anche personalmente ho avuto l'onore di leggere. Buonasera Sandro, come stai?
Buonasera.
Bene, sei il decano tra noi, allora vorremmo ascoltare cosa ha significato per te la sindone, perché hai poi voluto approfondire in particolare l'uomo della sindone.
Bene, io sono sempre stato scettico nei confronti di tante manifestazioni così dello spirito religioso della gente nostro, ho sempre un po' diffidato, no? Anche degli entusiasmi, di tante cose. Poi è accaduto che in un anno santo, come diceva prima la professoressa, che invece sono entrato più in contatto con delle pubblicazioni, tra cui una era di Baima Bollone e così via, di altri esperti della sindone. Ma forse la cosa che mi ha spinto a entrare più nel problema era una caratteristica che era stata individuata nella sindone, cioè che in realtà era un negativo fotografico, no? All'apparenza, perché poi non è un negativo fotografico, no? Ma era questa natura apparente di negativo fotografico. E io per 50-60 anni sono stato un appassionato fotografo e questa cosa mi aveva veramente incuriosito. E così ho cominciato a leggere dei libri sulla sindone, e tra cui anche della Marinelli e di molti altri. E anche io ho una piccola biblioteca sulla sindone che non è assolutamente paragonabile a quella della professoressa, però a me ha aiutato molto questo, cioè, perché leggere queste cose che venivano da persone diverse, con storie diverse, con preparazioni anche professionali diverse, e che però poi convergevano verso più o meno dei pareri concordi sulla sindone. E poi mi ha anche spinto ad interessarmi di più della sindone il fatto che furono pubblicati i risultati di un esame al carbonio 14 di alcuni elementi della sindone, e che in apparenza davano dei risultati fortemente negativi, cioè in pratica veniva riconosciuta la sindone un'antichità pari alla conoscenza moderna della sindone, cioè dal 300 in poi, da quando la sindone riappare in Francia dopo la scomparsa, dopo il sacco di Costantinopoli. E lì sono entrato un po' più nel vivo dei problemi, però più leggevo e più io mi avvicinavo a considerare la verità di questa immagine, che ancora non consideravo una reliquia, però era sempre più stupefacente. Cioè, basta semplicemente pensare ai problemi delle macchie, del colore, dell'immagine sindonica, tutta una serie di osservazioni, tutte scientifiche fra di loro, per cui anche la questione dei pollini, no? Che veramente, insomma, era un po' stupefacente. Io mi domandavo: ma perché io di questa cosa non ho mai saputo niente? E quando, per mia presunzione, ho pensato di saperne qualche cosa, dato che stavo e sto in una comunità neocatumenale, e che tra l'altro dai miei difetti c'è anche quello di rifare un po' le pulci alle traduzioni della scrittura, e io ero convinto e sono convinto del fatto che il secondo comandamento non dice non nominare il nome di Dio in vano, che questa parola nominare non c'è proprio nella Bibbia, ma dice non ricevere in vano il nome di Dio, cioè Dio. E quindi ho il dovere, se io penso di aver capito qualcosa, penso di aver conoscere qualcosa di nuovo, di trasmetterlo anche agli altri, in particolare a quelli che mi sono più vicini. E allora scrissi un primo opuscolo di un centinaio di pagine destinato ai fratelli della mia comunità. Poi questa cosa è andata in mano al parroco di Sant'Igino a Roma, e il quale mi disse: ma però io, se fossi in te, approfonderei questo argomento e preparerei un volume più ampio che possa essere pubblicato. E io ho raccolto questo invito e è uscito poi alla fine come risultato quel volume che tu hai letto, e questa è stata un'esperienza molto forte, anche perché mi ha messo forse per la prima volta di fronte in modo concreto alla passione e alla morte di Gesù Cristo. E quindi è stato già richiamato il volto di Cristo che della sindone, e
Bene, bene. Poi... dopo avremo occasione di approfondire questo punto. Allora io vorrei chiedere ora alla professoressa Marinelli, no? Perché giustamente Sandro De Angelis ha fatto riferimento a forse una delle più grandi obiezioni contro l'autenticità della sindone, cioè l'esame al carbonio 14. Innanzitutto, se secondo te, Manuela, questa è la più grande obiezione, o se ci sono altre obiezioni, e come possiamo rispondere a queste obiezioni contro l'autenticità della sindone?
Allora, più che la più grande, direi la più famosa, perché, perché l'analisi del carbonio 14 ha avuto una fama diversa da quella degli altri studi, delle altre ricerche, in quanto l'annuncio di questo risultato fu fatto fare con un ricatto all'arcivescovo di Torino, che allora, siamo nel 1988, era il cardinale Anastasio Balestrero. Le altre ricerche che erano state fatte precedentemente, abbiamo nominato i pollini, ma erano state fatte anche analisi, per esempio, del sangue, no? Dal professor Baima Bollone. Quelle analisi sono state fatte, diciamo, ognuno privatamente ha fatto l'analisi, ognuno ha sempre fatto a sue spese. Anche il grande gruppo degli americani, lo Shroud Turing Research Project, questo gruppo di 33 scienziati americani che nel 78 esaminarono la sindone e fecero anche loro importanti scoperte, ognuno ha fatto queste sue ricerche e le ha pubblicate e le ha presentate, però come studio del suo laboratorio, della sua università, del suo ente di ricerca. Nessuno ha mai preteso che il custode della sindone annunciasse i risultati, perché non ha senso. I risultati li deve annunciare chi ha fatto la ricerca. No, se io vado a farmi l'analisi del sangue al laboratorio di ricerca vicino casa mia, non è che il risultato me lo dà poi il parroco. Quindi lì è stato fatto un abuso, no? Costringendo con un ricatto. Perché dico con un ricatto? Perché fu detto al cardinale che, essendo lui il custode, doveva dare lui l'annuncio, altrimenti la Chiesa nascondeva, si sarebbe detto, si sarebbe potuto dire, e l'avrebbero detto, che la Chiesa nascondeva un risultato scomodo. Ecco, quindi questo ha fatto sì che il cardinale è stato spinto sotto i riflettori della stampa per evitare questa diceria che poi sarebbe partita subito: ah, vedete, la sindone è falsa e non lo vogliono dire. Lui l'ha annunciato, ma l'ha annunciato però non dicendo che veniva accettato dalla Chiesa. Lui ha fatto l'annuncio dicendo: oggi c'è questo risultato, è stata fatta questa ricerca e il risultato, in base a questo test, è che la sindone sarebbe stata fabbricata fra il 1260 e il 1390 d.C. Però proseguiva dicendo: nel rimettere alla scienza la valutazione di questo risultato, noi continuiamo la venerazione. Quindi era un risultato provvisorio, temporaneo, non si diceva che era definitivo. Il giorno dopo i giornali si sono scatenati a dire che il cardinale aveva detto che la sindone è falsa. Questo, diciamo, questo annuncio mistificato, questo, che è stato fatto volutamente da chi ha fatto l'analisi, perché hanno voluto avere una grande fama con questo risultato, loro addirittura poi nella loro pubblicazione scientifica, i tre laboratori che fecero l'analisi, che erano Oxford in Inghilterra, Tucson in Arizona e a Zurigo, no? L'Università di Zurigo, questi tre laboratori, loro hanno pubblicato poi su Nature, è stato pubblicato il 16 febbraio dell'89, il loro rendiconto completo finale, però senza i dati grezzi, cioè loro hanno pubblicato quello che loro hanno voluto poi calcolare in base ai dati che avevano, quindi solo il risultato finale, con scritto ben chiaro: questa è la prova definitiva che la sindone è medievale. Ecco, questo pubblicazione, in un articolo, insomma, scientifico, in un lavoro scientifico, non si scrive mai, perché la parola definitivo non si usa, no, nella scienza, si dice: ad oggi, al momento, siamo arrivati a questo punto. Ecco, questo ha reso famosissimo il carbonio 14 e tuttora tutti quelli che si parla di sindone sempre, ma il carbonio 14. Ecco, questo è avvenuto però, siamo al 1988 l'annuncio, 89 la pubblicazione. Quanti anni sono passati? Ci sono dei ragazzi che nemmeno erano nati quando è stato fatto il carbonio 14 e mi dicono, ah, ma la sindone è stata datata. Ecco, però nessuno sa che nel 2019, quindi 4 anni fa, quella ricerca scientifica è stata ufficialmente smentita su Archeometry, che è una rivista dell'Università di Oxford, quindi dove sta uno dei 3 laboratori, da un lavoro che abbiamo fatto in 4. Io, Tristan Casabianca, ricercatore francese, che si è procurato con un'azione legale i dati grezzi che non volevano dare, li avevano secretati, lui li ha fatti dissecretare con un'azione legale, li abbiamo affidati insieme al professor Benedetto Torrisi, statistico dell'Università di Catania, che a sua volta li ha affidati al suo data analyst Giuseppe Pernagallo, e abbiamo scoperto con questo lavoro che quel campione non era relativo a tutto il lenzuolo, cioè quel campione non era rappresentativo dell'intero lenzuolo. Infatti noi poi già lo sapevamo che quell'angolo era inquinato, era stato addirittura rammendato dalle suore, quindi non era valido dire che la sindone è falsa perché quell'angolo aveva fornito quella data, ed è stato definitivamente smentito su base statistica, e la smentita non è stata contestata. Sono passati 4 anni e tutti zitti i negatori, questo ci fa piacere, ma tutti zitti anche i mass media. Capite il guaio? Cioè non abbiamo una par condicio per le notizie. Quella che la sindone sarebbe stata medievale ha fatto il giro del mondo. La smentita ufficiale e definitiva che abbiamo fatto su una rivista scientifica di Oxford non lo sa nessuno. Ecco, questo è il primo punto. Altri 2 argomenti, diciamo, di ostacolo, fra virgolette, sono questi: il silenzio storico dei primi secoli, il presunto silenzio storico dei primi secoli, e il fatto che un cadavere non dovrebbe lasciare un'immagine di questo tipo. Allora si tira fuori, è un dipinto, è un disegno, è una stampa, l'hanno fatta con un bassorilievo arroventato, l'hanno fatto con un bassorilievo strofinato con l'acido. Tutte cose che la gente poi si beve, no? Perché il professore di turno, ah, la parola definitiva è questa, state sicuri che è così. E invece bisogna andare a guardare le cose come stanno. Allora, il presunto silenzio storico è presunto, perché in realtà ci sono documenti che parlano della sindone. È ovvio che un documento antico non è che può dire la sindone poi la porteranno a Torino. Allora dice, ah, ma non sappiamo che è la sindone che è andata a Torino, e grazie, ci va dopo a Torino. Però i documenti ci stanno, si parla anche del Mandilion, poi semmai del Mandilion ne possiamo parlare in ambito iconografico, che è tutto un altro capitolo interessante, ma anche il fatto del dipinto. Ecco, io, se me lo permetti, Don Francesco, farei parlare un attimo Fabio su questa faccenda dell'artefatto e del dipinto, perché quello è un altro degli ostacoli presunti.
Certo, molto volentieri. Ecco, allora Fabio Quadrini, visto che la professoressa Marinelli ti ha passato, diciamo, sul vassoio d'argento, no? Allora, cioè, questa questione, questa obiezione che si sente molto spesso, che in realtà è un dipinto, come possiamo, diciamo, quali sono gli argomenti, no? Anche scientifici, contro la questione del dipinto, di una sindone, cioè dipinta?
Sì, diciamo che la professoressa si è procurata il rigore e mi sta dando la responsabilità di far gol, quindi non so a che punto, insomma, ecco, chiaramente accetto ben volentieri la responsabilità, al di là di questa parentesi colorita, insomma, io ribadisco, sottoscrivo ed approvo completamente tutta il panorama che ha descritto la professoressa, in maniera molto chiara, approfondita, documentata tra l'altro nei suoi testi che io ho il piacere di leggere e consultare, da cui trarre spunto, quindi la professoressa li ha vissuti in prima persona, quindi chi più di lei, chi meglio di lei avrebbe potuto, insomma, inquadrare questa situazione del C14 in merito alla sindone. Ma per quanto riguarda il fatto che la sindone sia un dipinto, è una delle più classiche contestazioni che vengono, insomma, proposte nei confronti della sindone, ma ce ne sono altre, magari poi ne faccio un accenno molto breve. Purtroppo, come veniva detto, è un po' triste, posso usare così, crea un po' rammarico il fatto che passino sempre queste cose anche un po' noiose, tra l'altro anche smentite dal microscopio, non dal, permettimi questa espressione, non dal bigotto di turno che va in giro a testimoniare di qua e di là, insomma, le sue tesi, tutto quanto, insomma, c'è un microscopio che parla, chi più neutro di un microscopio, insomma, riesce a dare testimonianza, ecco, delle analisi. Eppure, nonostante sia un microscopio a parlare, ancora vanno avanti queste cose, la sindone è un dipinto, piuttosto che la sindone è di Leonardo da Vinci, e qui parlano addirittura i documenti storici, ma ancora va avanti questa cosa qui. È un po' triste, però insomma, è una buona palestra per chi, insomma, si approccia allo studio piuttosto che alla divulgazione della sindone. Io cerco di dare un po' degli spunti, ecco. La sindone, come accennavi anche tu in apertura, possiamo definirla proprio come la reliquia più studiata al mondo, e questo è indubbio. Più studiata al mondo significa che nei confronti della sindone sono state applicate le più svariate tecnologie, le più svariate tecniche, i più svariati studi. Circa il fatto che la sindone sia un dipinto, le cito un po', ecco, in maniera sommaria. Sulla sindone è stata fatta spettroscopia infrarossa visibile e ultravioletta. Qui parliamo di studi dello STURP, parliamo di studi scientifici. Sono state applicate studi di fluorescenza raggi X, studi di termografia, pirolisi, spettrometria di massa, piuttosto che analisi Raman e test microchimici. Quindi è stata analizzata in lungo e in largo con analisi specifiche ed è venuto fuori, e in questo caso noi possiamo permetterci di dirlo, perché è vero che la scienza deve essere sempre molto equilibrata, però se un dato è verificato deve essere anche categorica e perentoria. Da queste analisi è venuto fuori che la sindone non è assolutamente dipinta, non è stampata né scaldata da un bassorilievo o strofinata su una scultura. Questa è una cosa che deve passare, ma dobbiamo farla passare anche in maniera forte, nel senso far capire che effettivamente in questa situazione qui non c'è nulla da contestare. È così, punto. La sindone non è un dipinto. Ed è giusto che sia così. Giustamente la professoressa parlava del termine icona. Purtroppo bisogna stare attenti a usare questo termine nei confronti della sindone, perché icona, la genericità delle persone, la collega ad un pittore che ha preso un pennello, l'ha intinto in un colore e l'ha disteso su una tela. Purtroppo non è così, perché se io utilizzo la sindone è un'icona, vengo frainteso. Sarebbe più opportuno dire la sindone è un'immagine. Certo che il termine icona è perfetto, è ripreso anche dalla scrittura, tra l'altro nella traduzione dei 70 Genesi 1 si usa proprio icona, Dio ha fatto l'uomo a icona, a sua icona, è quello il termine greco utilizzato. Però, insomma, o lo spieghiamo che icona ha quel senso originario che viene dal greco, oppure viene frainteso. Quindi dobbiamo essere, ecco, certo, lasciando sempre la libertà a chi ascolta di poter, insomma, prendere la propria strada. Però, ecco, tu sei libero, ma devi sapere che qui vai a sbattere contro un muro. Quindi in questo caso è bene essere categorici e dire che la sindone non è un dipinto, ma qui ha parlato la scienza, non ha parlato un divulgatore cattolico che crede fermamente che la sindone sia una reliquia. Non è un'opinione personale, è un'opinione oggettiva, scientifica. Tra l'altro è stata anche sottoposta all'esame della trasformata di Fourier, la sindone, e questo esame ha dato esito che la sindone non possiede alcuna direzionalità. E che cos'è la direzionalità? È una caratteristica che è necessariamente presente qualora la sindone fosse stata dipinta con un pennello, quindi diciamo i tratti del pennello, sarebbe per dirla molto semplice questa direzionalità, e sulla sindone non c'è, quindi non è possibile che sia stato utilizzato un pennello, quindi non è dipinta, ma questa è sempre la scienza che lo dice. Altra cosa, è bene sapere che l'immagine è una degradazione per ossidazione e disidratazione delle fibrille superficiali del lino. Che cosa sarebbe? Sarebbe sostanzialmente lo stesso effetto che ha un lenzuolo esposto alla luce o esposto al sole. Questo è quello che è l'immagine della sindone e questo è stato anche ribadito dallo studio scientifico effettuato sulla sindone. Detto tutto questo, è interessante poi se riusciremo a svilupparlo questo ambito dell'immagine, insomma, noi sappiamo cosa sia l'immagine della sindone, proprio questo che ho detto qui. Diciamo che è il lino portato all'invecchiamento estremo, questo è quello che è l'immagine. La cosa ancora misteriosa della sindone è questa qui, non sappiamo come si sia formata questa immagine, ovvero nella sindone, questo è un dato scientifico appurato e certificato, è stato involto certamente un cadavere. Questa immagine è frutto di una esposizione alla luce, ma la domanda è com'è possibile che un cadavere abbia prodotto questa degradazione per ossidazione del lino, ovvero com'è possibile che un cadavere abbia sprigionato questa luce. Quindi questo è ancora ad oggi il più grande mistero che ruota intorno alla sindone. Altro tratto che posso darti in merito al fatto che la sindone non sia un dipinto, diversi anni fa sono state trovate alcune tracce sulla sindone, nello specifico cinabro, quindi alcune piccole tracce di pittura, di tintura, di pigmento, ma questo è insomma obiettivamente contestabile in questo senso, cioè sulla sindone sono state poste le sue copie, nel senso che molti pittori hanno voluto, magari su commissione, chiaramente questo poi per ciascuna situazione andrebbe vista, comunque molti pittori hanno riprodotto dal vivo la sindone. E cosa succedeva in questi casi? Affinché queste copie ricevessero la sacralità dalla sindone, la mettevano a contatto con la reliquia originale. Tante volte, ecco, rimanevano anche diverso tempo appoggiate alla sindone. Ed è chiaro che un dipinto messo a contatto con la sindone potrebbe tranquillamente lasciare dei residui, ma questo, ecco, è un dato che può essere acquisito tranquillamente come oggettivo e questi residui chiaramente sono obiettivamente frutto di questi continui e ripetuti contatti di queste copie appoggiate a ridosso della reliquia originale per trarre la venerabilità di quest'ultima. L'ultima cosa che posso dire è che sulla sindone è stato riscontrato invece sangue umano maschile del gruppo AB. Nello specifico io cito insomma lo studio anche del professor Baima Bollone ed è uno studio scientifico che è stato applicato sulla sindone e da questo è stato tratto che c'è effettivamente del sangue umano del gruppo AB. La nota interessante che ci potrebbe aprire diversi altri discorsi è ad esempio è lo stesso sangue del sudario di Oviedo ed è lo stesso sangue del miracolo eucaristico di Lanciano. Il miracolo eucaristico di Lanciano
è stato donatore universale.
buona questa, sì. Tra l'altro poi a Lanciano c'è anche un pezzo di miocardio e questo poi ci aprirebbe altri discorsi anche sul modo con cui è morto l'uomo della sindone, però ecco, sono, come vedi, questa multidisciplinarità che ruota intorno alla sindone è di una vastità enorme che insomma dobbiamo essere molto cauti nei confronti di questa reliquia e non categorici. L'altra cosa, cenno più curioso,
hanno anche cercato, ricordavo, scusa se ti interrompo,
prego.
Hanno anche cercato in tutti i modi di screditarla, no? Già lo ricordava la professoressa Marinelli, ma anche in questo senso nell'immagine, o meglio, hanno cercato in tutti i modi di riprodurre qualcosa di simile alla sindone, ma ecco, sono stati tutti tentativi alquanto grotteschi,
sì,
no?
Sì,
e comunque falliti.
Certo. Io Posso essere molto celere in questo tuo accenno, magari se avremo tempo lo sviscereremo più avanti.
Sì, certo.
Diciamo che a livello macroscopico le copie della sindone in alcuni tratti potrebbero un po' richiamarla, ma a livello microscopico anche una copia per dirsi uguale, ovvero per dimostrare quale sia la metodicità di realizzazione dell'originale, deve rispecchiare l'originale stessa, ma nessuna copia a livello microscopico è riuscita a replicare quello che è avvenuto per la impressione dell'immagine sindonica. L'unico esperimento che riesce con buona, alta probabilità a darci l'approccio, diciamo così, la sperimentazione, la via per cui questa immagine sindonica sia impressa è quella effettuata da alcuni fisici dell'Enea di Frascati, quindi giochiamo in casa. Loro hanno applicato un laser a decimeri con una potenza estrema, ma con questa potenza è stata applicata con un tempo molto molto breve, quindi un raggio laser estremamente breve ed estremamente potente. Quello che è avvenuto fuori è molto molto simile a quello che è l'immagine della sindone. Nota interessante in questo caso, e come diceva la professoressa in apertura, qui parliamo della sindone di un lenzuolo di oltre 4 metri per oltre 1,10 m, e il laser più grande al mondo utilizzato dai fisici dell'Enea di Frascati, che loro hanno uno dei due o tre laser più grandi al mondo a decimeri, è riuscito, oggi siamo nel 2023, ancora non ce n'è un altro più grande. Ad oggi questo laser più grande al mondo riesce ad impressionare un lembo di lino di circa un 10 cm per 10. Quindi mettiamo caso che fosse stato effettivamente un lampo di luce brevissimo e potentissimo a creare l'immagine della sindone. Ma se nel 2023 ancora non abbiamo un raggio laser di questa potenza, che potenza potrebbe esserci stata all'interno di quel telo? Quindi ecco, sono tutti misteri che portano anche a far affascinare una persona nel cospetto della sindone. L'ultima nota che posso darti, la sindone di Leonardo da Vinci, un'altra contestazione che è veramente molto comica, permettimi questo termine. Il libro di storia parla, se io interrogo un alunno della scuola primaria, mi allargo, secondaria, Leonardo da Vinci, oppure un semplice soggetto che consulta Google, Leonardo da Vinci è nato nel 1452, come diceva il quarto ospite che è intervenuto, il signor De Angelis, della sindone si hanno tracce storiche documentate a partire dal 1350 circa, quando era nel possesso di un cavaliere crociato chiamato Jouffroy de Charny, documenti storici certi. Nel 1453, documenti storici certi, la sindone passa in mano ai Savoia. Quindi 1350 la sindone è certo che era in Francia, 1453 la sindone è certo che passa in mano ai Savoia, Leonardo è nato nel 1452, allora o era veramente un genio che a un anno riusciva a realizzare qualcosa, oppure bisogna veramente mettersi a sorridere davanti a questa contestazione e non ascoltare i cani che abbaiano, ma andare dritti per la propria strada.
Certo, allora abbiamo sentito che veramente ci sono tanti misteri che però confluiscono tutti in una direzione. Allora adesso facciamo una breve pausa musicale anche per dare una pausa di meditazione anche a tutti coloro che ci ascoltano, però rimanete con noi perché nei limiti del tempo che ci rimane però cercheremo di entrare sempre di più nella bellezza anche di questo mistero e dell'uomo della sindone. Grazie. Bene, stiamo parlando della sindone e la sindone ha certamente uno stretto rapporto con la passione e con la risurrezione. Cominciamo con la passione, Don Alfredo De Marsico,
sì.
Perché a me una delle cose che sempre mi ha più impressionato della sindone è che, pur essendo un uomo assolutamente torturato, e come ho detto anche in apertura, però ha un'espressione incredibilmente dolce e mite. Allora, cosa ci dice la sindone sull'uomo che è rimasto impresso in essa, sulle sue sofferenze, sui suoi dolori, e cosa anche dice a te, e anche che può servire a coloro che ci ascoltano?
Allora, come dicevo all'inizio, è chiaro che questo uomo silenzioso ti dà la possibilità di contemplare il mistero della parola di Dio, perché Cristo è anche il Verbo, la parola di Dio. In tutta la sindone c'è tutto il racconto della passione dettagliato, per cui, a parte della scienza, con cui sono d'accordo, però la scrittura, che è una fonte antichissima, perché dopo anche gli scritti di Qumran si riconosce, soprattutto il Vangelo di Giovanni, è veramente, che è stato il testimone diretto, che dà orari, giorni, eccetera, è veramente precisissimo, sia sulla passione, sia sulla resurrezione. E noi di questi abbiamo gli elementi, perché se l'uomo della sindone è Gesù Cristo, tutte le caratteristiche che ha sono esattamente di un uomo che sta nel Vangelo, cioè di un uomo che ha subito la crocifissione, la incorona di spine, ha le cadute, il naso rotto, lo zigomo rotto, eccetera, cioè tutta la forma del sangue che scende con la corona di spine che esce dall'arteria, eccetera, i capelli insanguinati, cioè tutte le caratteristiche, non solo nel volto ma in tutto il corpo, la flagellazione, tutto quello che Cristo ha subito nella passione. E per questo che è importantissimo, perché tra l'altro questo volto con gli occhi chiusi, sereno, è immagine proprio della vittoria sulla morte che ha avuto Cristo, che non è però la sola immagine, perché se noi leggiamo nel Vangelo di Giovanni è scritto chiaramente, se posso dirlo, che Pietro, dopo che la Maddalena aveva visto la tomba vuota, è corsa da Pietro e Giovanni dicendogli la tomba è vuota, che dove hanno messo il corpo, e loro sono andati correndo, Giovanni si è fermato prima di Pietro e dice letteralmente che hanno visto il lenzuolo posato e il sudario appiegato a parte. E dice la cosa più importante che nessuno nota, è che dice: infatti non avevano ancora compreso la scrittura, cioè che egli doveva risorgere dai morti, ossia non credevano ancora nella resurrezione, per cui loro è il primo elemento che li colpisce della resurrezione vedere questa lenzuolo e il sudario piegato a parte. Perché? Perché loro lo avevano sepolto, e allora erano testimoni diretti di come lo avevano messo, e questo corpo era inserito in questo telo di 4 metri piegato, che si era posato quasi sgonfiato, per cui se uno esce da un lenzuolo lo deve muovere, invece lì si era posato esattamente piegato, come fosse quasi stirato, e il sudario piegato a parte, che di cui non si parla mai, l'ha messo lui quando si è alzato, si è tolto dal volto, per cui era risorto. Infatti questo è il famoso sudario che adesso ormai si conosce di Manopello, dove c'è il volto con gli occhi aperti e la bocca aperta di Cristo, che è stato anche studiato a livello iconografico con le sovrapposizioni, per cui si sa benissimo che queste sono le due componenti. E per parlare della storia, mancano le tracce, perché, e finisco, quando la madre di Costantino, che era imperatore, con la figlia sono andati in Israele col patriarca di Gerusalemme per raccogliere tutte le reliquie che erano rimaste nascoste perché la Chiesa era perseguitata, per cui non potevano manifestarsi, e le hanno portate poi a Roma, Costantino fece la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, dove ci sono tutte le reliquie che loro hanno trovato, che anche se Voltaire e tutti i grandi scienziati dell'epoca ne ridevano questo, la scienza moderna riconosce in questo, per esempio, la colonna della flagellazione, che è bassa, e ridevano tutti quando la vedevano, ma invece si scopre che il fragum romano per la flagellazione, come si riconosce nella sindone, con il corpo intatto e il flagello in tutto il corpo, anche sotto e davanti, è chiaro che la colonnina deve essere bassa. E tutti questi elementi noi li abbiamo. E Costantino divise la sindone a Costantinopoli, per questo finì in mano di un crociato, perché dopo l'invasione degli arabi, e sicuramente i crociati che erano passati per Costantinopoli l'hanno presa per toglierla dalle mani dei musulmani in quel momento, e il sudario era la famosa Veronica, che era la devozione in San Pietro è millenaria, tanto che c'è una statua ancora nella ricostruzione della Basilica all'epoca di Michelangelo, hanno messo la statua della Veronica, e questo è entrato anche nell'iconografia dell'ortodossa, nelle immagini dei film. C'era questa donna che asciuga il volto di Cristo sanguinante mentre cammina e rimane impressa l'immagine. In realtà invece questo è il sudario, cioè era l'immagine del Cristo vivo, e questo sta oggi in manopello, perché poi il professor Pfeiffer, soprattutto grazie a una suora di Zurigo anche, che faceva uno studio sui volti di Cristo, l'ha scoperto per caso, perché vedeva che non era una pittura, e da lì si è studiato tutto. Adesso anche il professor Manopello ormai è accertato, solo che la Chiesa purtroppo, quando è stato rubato il sudario con la vendetta che Carlo V fece sul Papa, facendo il saccheggio di Roma, hanno distrutto la Basilica di Costantino incendiata, il velo scomparve, però i fautori, diciamo, perché era anche un affare per cui tutti i pellegrini volevano l'immagine della Veronica, sono stati dipinti in due secoli ulteriori, fino a che poi il Papa proibì di riprodurre l'immagine della Veronica. Però appunto questo screditerebbe i canonici di San Pietro, perché non l'avevano più, però loro continuavano a produrre questa immagine. È per questo che questo velo di Manopello non è mai più stato riconosciuto come la Veronica. Ma questo lo dico per finire, perché nella scrittura, in questo Vangelo, ci sono questi due elementi, che sono gli elementi in cui Pietro e Giovanni dicono per la prima volta incominciarono a credere nella risurrezione, perché non avevano capito le scritture, perché hanno visto certamente la posizione e il volto del risorto nel sudario. E questo per me è un dato importantissimo, perché la scrittura, a parte che non mente, è una fonte antichissima dei primi secoli.
E infatti la sindone ci aiuta proprio a entrare nel mistero del Golgota, del Santo Sepolcro. Veramente, certo, si può seguire contemplando la sindone esattamente quello che dicono i Vangeli, tutto quello che ha vissuto, certo, Gesù Cristo nella sua passione, nella sua morte e nella sua resurrezione. È qualcosa di impressionante. Certo. Io mi ricordo quando sei venuto in Galilea, e proprio durante, sì, la Settimana Santa o poco prima, ci hai fatto, è una delle più belle meditazioni che si può fare, certo, nella Settimana Santa, e consigliamo a tutti di farlo, certo, con delle immagini, perché questo si deve vedere poi concretamente, certo, nell'uomo della sindone. Ecco, invece vorrei chiedere a Sandro De Angelis, e invece già anticipato qualcosa Don Alfredo, però come la sindone è legata al mistero della resurrezione, e come dice l'assenza, ma nello stesso tempo la presenza di Gesù Cristo risorto?
Sì, la sindone è legata in modo indissolubile alla passione, perché la sindone ci consente di ricostruire tutte le fasi della passione, e tutto, ma in modo quasi insopportabile per noi, come doveva essere stato insopportabile per chi subiva quel supplizio. E, tra l'altro, le macchie di sangue che stanno sulla sindone, no, sono macchie in gran parte trasferite dal corpo al telo, prima ancora che si formasse quella che noi chiamiamo l'immagine sindonica, poi in base a quel procedimento che ha detto il professore prima, no? E cioè la ossidazione delle fibrille superficiali del lino, no? Le macchie di sangue sono state depositate prima, e questo si deve al fatto che sotto le macchie di sangue non c'è quella cosiddetta immagine sindonica, no? E quindi tutte quelle macchie di sangue, quelle sono macchie prodotte dalla flagellazione, dagli altri supplizi di cui è stato sottoposto Gesù. Anche per esempio c'è un rivolo di sangue sulla fronte che nel passato non era stato capito, perché oggi noi possiamo capire tante cose dato gli strumenti di indagine che abbiamo, ma questo rigolo di sangue, che oggi è chiaro che è un rigolo di sangue, era stato interpretato come un ricciolo di Gesù, no? E ci sono anche monete o anche altre immagini per centinaia d'anni hanno riportato questo particolare, Gesù con un ricciolo che scende sulla fronte, no? Ma perché lì perché la flagellazione poi è la corona di spine, quindi hanno colpito tutto il corpo di Gesù. Ci sono centinaia di tracce dei flagelli, perché in fondo alle corde, diciamo, del flagello romano c'erano dei pezzi di metallo, di ferro, di piombo, e ognuna, quando veniva vibrata con forza contro il corpo di una persona, lasciava, strappava proprio pezzi di pelle, al limite pezzi di carne, proprio. E quindi era un supplizio davvero insopportabile. Ma poi Gesù non ha subito anche quello, ha subito botte da orbi da parte dei soldati, no? Perché pudicamente la maggior parte delle traduzioni dicono che Gesù abbia subito dei pugni, no? Lì ci sono tracce anche di bastonate, oltre i pugni significa voler quasi allisciare, diciamo, il problema, no? E quindi, ecco, per quanto riguarda la sindone, ci mette anzitutto di fronte a questa realtà, questa passione tremenda che ha subito Gesù e che è continuata poi durante il trasporto della croce, perché risulta da sempre dal telo scorticature ai talloni, alle ginocchia, cioè le cadute di Gesù durante l'ascesa al Calvario, no, non sono così un frutto della pietà popolare che si è immaginata queste cose, no? o degli scrittori antichi che così, con spirito di pietà, hanno riportato questi fatti. Sono cose successe realmente, che sono registrate puntualmente dalla sindone, e come il colpo di lancia, per esempio, che l'indagine moderna ha permesso di stabilire che il colpo di lancia è stato inferto dopo la morte di Gesù, perché dove la scrittura dice che è uscito sangue d'acqua, cioè lì significa che il sangue già si era scomposto nei suoi elementi, nel suo elemento acquoso e nell'elemento sieroso, diciamo così, no? E quindi è una fotografia impressionante, come pure prima diceva il professore, non è un dipinto. E, tra l'altro, nessun dipinto al mondo, no, è in grado in sé, no, di riprodurre una prospettiva, no? Di dare il senso della profondità, della distanza. Cioè, i pittori ci hanno messo 1400 anni per arrivare a Brunelleschi, che ha così, è stato quello che Brunelleschi e Alberti hanno codificato la scienza della prospettiva, no? Invece la rappresentazione del corpo di Gesù, la cosiddetta impronta sindonica, no, ha in sé il senso della profondità e della prospettiva, una prospettiva dal corpo al telo, no? E ecco, quindi è un documento veramente incredibile, no? Se qualcuno avesse potuto pensare di costruirlo, no? Sarebbe stato veramente impossibile, ma anche oggi non si potrebbe costruire un documento di questo genere, perché, come diceva Fabio prima, è inspiegabile, c'è soltanto quell'esperimento fatto qui a Roma, no? Con laser, ma 2000 anni fa nessuno avrebbe potuto usare un laser, no? Per realizzare un lampo di quel tipo. E altre ipotesi simili, per esempio, perché poi questa luce, analizzando le impronte che ha lasciato, sono dirette dal corpo verso il telo e non dall'esterno verso il telo e verso il corpo.
Che, come se fosse dall'interno.
Come fosse all'interno, perché ci sono state delle tesi che hanno parlato, ad esempio, di fulmini, no? Ma un fulmine viene da fuori, casomai darebbe una direzionalità diversa del raggio di luce, no? In questo caso invece è un flusso, diciamo così, luminoso che viene dal corpo, non viene dall'esterno del complesso corpo sindone. La sindone l'ha ricevuto dal corpo. E per quanto riguarda la resurrezione, ecco, già questo, alcune di queste caratteristiche hanno fatto pensare a molte persone, anche indipendentemente l'una dall'altra, che la sindone ci parli anche della risurrezione.
Certo, è molto chiaro.
Questa risurrezione che è presente ed è assente. È assente perché non c'è scritto sopra che c'è stata la risurrezione, però l'indagine, no, sul telo mostra che c'è stato un qualcosa che da dentro, diciamo, è andata verso fuori, no?
Esattamente, e se mi permettete, Dio segue sempre la stessa dinamica, anche come diceva un po' Fabio, no? Cioè ci dà dei segni, però nello stesso tempo ci lascia liberi, cioè ci stimola a una ricerca più profonda, però comunque questi segni ci lasciano liberi, non ci obbligano, diciamo così, a credere.
No, ma se no non ci sarebbe né l'amore... non ci sarebbe l'amore, certo. Perché senza la libertà non c'è l'amore,
no? Esattamente.
Ma come del resto Dio, noi potremmo benissimo impedirci di essere stupidi, di essere malvagi e così via, no?
Forse a volte non ci piacerebbe, e invece Dio non lo fa, perché ci ha creato per amore. Allora, professoressa Marinelli, tu sei una scienziata, no? La sindonologia, possiamo dirlo, è una vera e propria scienza, perché ancora oggi si dice che invece è una pseudoscienza, invece è una scienza che è assolutamente interdisciplinare, perché coinvolge tantissime scienze. Abbiamo fatto degli esempi, dalla biologia all'anatomia, dalla medicina alla botanica, dall'archeologia alla geologia, la sacra scrittura, i testi antichi, l'iconografia. Ecco, io ti vorrei chiedere, no? Perché ovviamente tu sei anche molto aggiornata, poi ci dovrai anche dare un annuncio su un corso importante che farai, e lo faremo alla fine. Diciamo, quali sono le più recenti scoperte sulla sindone e anche, diciamo, a tuo parere, le più affascinanti, le ultime anche le più affascinanti?
Allora, anzitutto le microtracce che sono state trovate sono affascinanti, perché allora al naso e alle ginocchia è stato trovato terriccio insieme al sangue, e quindi quelle cadute di cui non parla il Vangelo, ma parla la Pia Tradizione della Via Crucis, sono confermate. Abbattuto il naso, abbattuto il viso a terra, abbattuto prima le ginocchia e poi il viso a terra, era legato al patibulum mentre camminava, non portava l'intera croce, i condannati portavano la trave orizzontale sulle spalle, legata però anche ai piedi, e un condannato era legato all'altro, quindi era facile cadere. Ecco, sulla sindone ci sono proprio le microtracce del terriccio misto a sangue alle ginocchia e al naso. Tra l'altro, particolare che non avrebbe inventato il contraffattore medievale, perché il microscopio non era stato ancora inventato, quindi per chi le avrebbe messe le microtracce. Altra microtraccia interessantissima e importante, ai talloni è stata trovata aragonite, che è un carbonato di calcio, uguale a quella delle grotte di Gerusalemme. Quindi questo cadavere è stato poggiato sul bancone sepolcrale a Gerusalemme, e i talloni hanno toccato quella roccia, è rimasta un pochino di aragonite, altro particolare interessante, estremamente affascinante. Altra cosa molto importante, il tessuto è molto pregiato, è un tessuto a spina di pesce, di lino, rarissimo, un tessuto così se lo poteva permettere solo una persona di grandissima ricchezza. E allora è stranissimo, se non fosse Gesù, che un crocifisso finisce in un tessuto pregiato. Che fine facevano i crocifissi? Venivano gettati in una fossa comune, perché nessuno ne reclamava il corpo, non era vietato chiederlo, ma chi si faceva avanti come amico di un malfattore? Il Vangelo lo dice che Giuseppe d'Arimatea va con coraggio da Pilato, perché lui, membro del Sinedrio, si espone addirittura adesso a farsi conoscere come amico di Gesù. E chiede e ottiene il permesso, certamente ha pagato, bisognava pagare per avere la salma. E poi va a comprare, dice il Vangelo, una sindon catara, un tessuto, un lino pregiato. Dove lo può aver comprato? Altra sorpresa degli ultimi studi. Sulla sindone è stato trovato il DNA, è stato cercato e trovato il DNA di contaminazione, cioè chi ha toccato la sindone nel corso dei secoli. Ci aspettavamo che fosse per la maggior parte presente DNA europeo, visto che sta in Europa dal 1300. Invece l'equipe del professor Gianni Barcaccia, genetista dell'Università di Padova, ha trovato DNA del Medio Oriente in massima parte e buona parte del DNA dell'India, cioè il DNA
allora,
europeo.
Scusa, allora questo smentirebbe però anche l'esame al carbonio 14 di epoca medievale, perché se abbiamo documenti che in Europa c'è.
Ma in Europa c'è stata dal 1300, ma è stata toccata poco. Certo che è stata toccata molto di più in Medio Oriente, è stata fabbricata in India, quindi è chiaro che il carbonio 14 è trasmentito da mille motivi, è impossibile che sia medievale, quindi anche senza la smentita del carbonio 14 che abbiamo fatto su Archeometri sarebbe comunque smentito. Allora la cosa interessante è dove l'ha preso Giuseppe d'Arimatea, dove l'ha comprato questo lenzuolo, e il fatto che sia una manifattura che ha a che fare con l'India è estremamente interessante, perché c'erano questi commerci di stoffe pregiate addirittura dalla Cina, no? E dall'India, dall'Oriente arrivavano stoffe più pregiate. Dove? Beh, qui ci viene in soccorso addirittura la Mishnah, che dice che nel pomeriggio dello Yom Kippur il sommo sacerdote si vestiva di puro lino indiano. E dunque al Tempio, ecco un'altra scoperta interessantissima, recente, quindi al Tempio c'erano dei lini pregiati di origine indiana ed ecco che la sindone può essere stata comprata proprio lì. Altra notizia interessante, quanto tempo è stato il corpo nel lenzuolo? Possiamo saperlo? Sì, perché il sangue per la maggior parte era già coagulato quando è stato messo il cadavere nel lenzuolo. È stato calcolato che è rimasto sulla croce circa 2 ore, 2 ore e mezza. In questo tempo il sangue non fluiva più e quindi tutte le crosse che si erano formate, come hanno sporcato la sindone, come l'hanno macchiata? La sindone era senz'altro stata imbevuta di oli profumati, è stata trovata una grande abbondanza di lipidi, di grassi, no? E questi grassi devono avere anche trattenuto più facilmente i pollini, come scrive la dottoressa Marzia Boi, ricercatrice dell'Università di Palma di Mallorca, che ha pubblicato un interessantissimo articolo su Archeometri in cui parla della sepoltura regale di Cristo. Non è stato lavato, perché non si doveva lavare il cadavere di una persona morta di morta violenta, ma andava profumato, quindi deve essere stato profumato il lenzuolo. Questo lenzuolo umido ha riammorbidito le croste e con una serie di esperimenti si è visto che la trasposizione che si ha sulla sindone corrisponde a un contatto di circa 36-40 ore, non di più, con il riammorbidimento parziale di questi coaguli. A questo punto, se qualcuno avesse tirato via il lenzuolo, si sarebbero formate col sangue riammorbidito, ridiventato gelatinoso, delle sbavature che non ci sono, quindi il corpo è sparito da dentro il lenzuolo senza movimenti. Ancora un'altra cosa molto interessante, recente, è uno studio che è stato condotto Sempre da quei fisici dell'Enea di Frascati, perché lì c'è un'equipe che è iniziata con il dottor Giuseppe Baldacchini e poi con i suoi collaboratori, fra cui il dottor Paolo Di Lazzaro, che oggi è vice direttore del Centro Internazionale di Studi sulla Sindone di Torino, il quale ha pubblicato su Applied Optics un'interessante ricerca sul colore del sangue, perché il sangue che c'è sulla sindone si è mantenuto un po' più rosso, abbastanza più rosso di quello che doveva essere sangue così antico. E com'è possibile questo? Questo è dovuto al fatto che questo sangue era ricco di bilirubina, e questo era stato trovato già in un'altra analisi, bilirubina e biliverdina, perché è sangue di una persona traumatizzata. Se il sangue ricco di bilirubina viene irradiato da luce ultravioletta, si mantiene più rosso. Ecco quindi che ritorniamo ancora una volta al fenomeno della luce, che ci ricorda chiaramente il Tabor, no? La trasfigurazione. Ecco, un articolo recentissimo che è uscito, allora abbiamo due molto recenti, uno l'anno scorso su Heritage, è uscito un lavoro fatto dal professor Giulio Fanti dell'Università di Padova con il professor Liberato De Caro del CNR di Bari e altri studiosi, che hanno fatto una datazione con un metodo alternativo a quello del C14, hanno confrontato la sindone con stoffe di varie epoche con il metodo dei raggi X ad ampio raggio, e lì si è trovato che la coerenza maggiore, la somiglianza maggiore è con stoffe degli scavi archeologici di Masada, quindi siamo all'epoca di Cristo. Quest'anno addirittura da poco, pochissimo, è uscito un articolo e per il momento è un rapporto tecnico Enea, ma poi verrà pubblicato anche su una rivista scientifica, uno studio fatto con la spettroscopia Raman, che ha confermato che l'immagine ottenuta dagli scienziati dell'Enea di Frascati ha gli stessi legami chimici della sindone, quindi è confermata la radiazione ultravioletta come origine dell'immagine.
Interessantissimo, quindi la ricerca continua e ci dà sempre nuove prove, anche appunto se ci lascia liberi, quello che stiamo sperimentando anche io personalmente in Terra Santa con l'archeologia, sempre più stiamo scoprendo, ecco, dalla terra continuano a uscire tesori, così come dalla sindone comincia sempre più la ricchezza di questo mistero a uscire, anche grazie a nuovi metodi scientifici. Allora vorrei chiedere a Fabio, quali sono, diciamo, i rapporti tra Sacra Sindone e Terra Santa? Ne abbiamo detti tanti, no? Però, ecco, visto che anche tu sei un appassionato di Terra Santa, tra l'altro noi ci siamo conosciuti lì, e anche io mi permetto di dire che un po' di merito, di amore per la Terra Santa te l'ho trasmesso anch'io. Ecco, quali sono i rapporti tra Sacra Sindone e Terra Santa? In 5 minuti, ma, perché poi sentiamo.
Sì, no, io vado celere, nel senso che già la professoressa Marinelli ha esposto tutto quanto. Posso aggiungere che sulla sindone c'è una cucitura, per esempio, uguale a quella delle stoffe giudaiche di Masada, e ci troviamo a cavallo tra il 40 a.C. e il 74 d.C., quindi abbiamo una puntuale, come dire, rilevazione tanto a livello di datazio, di date, quanto a livello di luogo per quanto riguarda, insomma, la Terra Santa e il periodo che ha compreso la vicenda di Gesù Cristo su questa terra. Posso anche dire il fatto che nella sindone, ad esempio, non c'è nessun orlo e nessun nodo. E questo è una caratteristica tipica dei teli funebri ebraici, nel senso che nel momento in cui un individuo moriva, e presumo muoia ancora ad oggi, il telo che lo avvolgeva, il telo che avvolgeva il defunto, non doveva avere né orli né nodi per gli ebrei, e questo significava effettivamente, aveva un significato emblematico, un significato simbolico, ovvero stava a simboleggiare la caducità del corpo, la caducità della vita, e questo lo rileviamo anche e proprio nella sindone, poiché la sindone sembra effettivamente pienamente un telo funerario ebraico, in quanto non ha proprio alcun orlo e alcun nodo. Il lato corto è stato reciso da un rotolo, evidentemente, probabilmente adesso è certa questa cosa qui, azzarderei insomma un'affermazione un po' più categorica. Sul lato lungo invece c'è la cimosa, che in nessun caso può essere considerata alla stregua di una cucitura o di orlo, perché è semplicemente l'esito della tessitura su telaio per la produzione del rotolo di stoffa. Quindi la sindone, anche in queste caratteristiche tessili, risulta effettivamente un telo funerario ebraico. Ad integrare quello che ha detto la professoressa, quindi lo studio anche la palinologia, lo studio dei pollini, diciamo delle piante rilevate sulla sindone è stata rilevata la presenza dello Zygophyllum dumosum, che è una pianta che cresce solo in Israele, Giordania e Sinai. Quindi anche questa traccia è un chiaro supporto al fatto della provenienza di quel telo e ci porta ad associarla, ad abbinarla, a metterla in relazione con la figura di Gesù Cristo. Quindi ecco, sono tre aggiunte che ho potuto fare, insomma, ad integrare quello che già ampiamente sviluppato la professoressa. Una nota mi piacerebbe aggiungere in merito alla risurrezione, che è stata toccata tanto dal signor De Angelis quanto anche alla fine dalla professoressa. Una citazione scientifica, divertiamoci così, è un scienziato che parla, Guido Tonelli, è un scienziato in senso stretto, quindi uno che mastica scienza, quella insomma in senso stretto, come dicevo, quella vera e propria, insomma. Ecco come lui nel suo libro, quindi ecco come uno scienziato definisce il vuoto, perché nella sindone parlavamo di presenza, assenza, vuoto, pieno. Tra l'altro lo studio sulla risurrezione è un contributo che io sto dando allo studio della sindone, magari se non abbiamo tempo oggi mi farebbe molto piacere anche dare anche questo mio contributo anche in questi canali, se un domani dovessimo fare un altro incontro. Ecco cosa dice uno scienziato del vuoto. Cito: il vuoto è cosa viva, sostanza dinamica e incessantemente mutevole, gonfia di potenzialità, gravida di opposti. Il soggetto è sempre il vuoto, non è il nulla, è al contrario un sistema traboccante di quantità illimitate di materia e antimateria. Ecco, te mi hai dato solo 5 minuti, io rispetto, quindi
grazie,
magari
so
vedremo anche in senso evangelico piuttosto che esegetico come si sarebbe potuta sviluppare questa
applicazione. Faremo un'altra trasmissione, perché purtroppo il tempo, anche se è lungo, però passa presto. Un'ultima parola la vorrei dare ad Alfredo, una parola di fede, e già chiudiamo sul volto dell'uomo della sindone, cioè sulla sua bellezza. Ecco, se ci puoi dare un'ultima parola di fede.
Beh, è chiaro che quando moriamo diciamo che vediamo il volto di Cristo, e il volto di Cristo sindonico non è esattamente quello che vedremo, perché è pieno di passione, no? Pieno di ferite, pieno di rotture, però ci mostra veramente la realtà di quello che è la vittoria sulla morte, come dicevo prima, cioè la morte, la passione, tutte le torture che ha subito non tolgono la serenità di questo volto, che infatti quando io l'ho visto, diciamo senza sapere niente, mi dava questa risposta profonda dentro, che mi dava una pace interiore fortissima, perché questa è la forza che ha veramente la parola di Dio, cioè la parola di Cristo, e che ti fa contemplare il suo volto. E questo per me è una cosa veramente fantastica, perché non abbiamo soltanto, diciamo, parole, ma segni, perché Cristo ci ha lasciato dei segni, come dice, come ci sono i segni sacramentali, come c'è il corpo e il sangue di Cristo, c'è anche un segno che è questo volto, che è una cosa veramente incredibile.
Ecco, noi speriamo veramente di innamorarci di questo volto, che anche questo volto della sindone ci dice che anche le nostre ferite possono essere trasfigurate, cioè che i nostri dolori, la nostra passione personale, perché tutti l'abbiamo, le nostre flagellazioni, ecco, possono essere trasfigurate, perché ecco, certo, veramente lo sfigurato è il trasfigurato, cioè veramente quest'uomo, come dice Isaia, disprezzato, reietto dagli uomini, era come uno davanti al quale ci si copre la faccia, però è colui che poi è il più bello tra i figli dell'uomo, perché è proprio questo amore che abbiamo visto nella sua passione, nella sua croce, poi nella sua resurrezione, che ci ha veramente attirato e affascinato, la non resistenza al male, l'amore ai nemici, che vediamo traspare, emerge misteriosamente dalla sindone. Bene, io vi voglio ringraziare
se
moltissimo.
Posso aggiungere una cosa, Francesco?
Certo, come
soltanto
no.
Soltanto una cosa, un'esperienza, perché quando io ho avuto l'incidente che stavo morendo, ho rivisto anche il volto di Cristo, e questo, anche se poi non l'ho più visto, mi ha accompagnato per tutta la sofferenza che ho avuto quando ho perso la gamba, che me l'hanno riattaccata con un'operazione di 24 ore, ho perso tutta la mia sportività che avevo prima, eccetera, e sono stato consolato tutto il tempo con una presenza costante dentro di Cristo, perché questa è la forza della risurrezione.
E spero che ti accompagnerà anche nella tua missione non facile in Messico, specialmente tra i più poveri, i più sofferenti.
Certo.
E allora, l'ultima, ecco, volevo ringrazio tutti gli ospiti, e vorrei dare l'ultima parola alla professoressa Marinelli, perché anche ha un annuncio importante che vi può molto interessare, proprio perché spero che questa tavola rotonda sia stato per voi un antipasto e che possiate approfondire. Allora, prego Emanuela.
Sì, certamente gli ascoltatori hanno avuto proprio un saggio di quanto è vasta e complessa la ricerca intorno alla sindone, perché appunto la sindonologia è un insieme di scienze. E allora esistono presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma due corsi dall'anno prossimo, perché un corso c'è già da più di 10 anni, ormai siamo arrivati al 13° anno, e è un corso annuale, è un diploma in studi sindonici, è un diploma che si può fare da laureati come diploma post laurea, ma si può fare anche da uditori, se uno non è laureato può comunque partecipare e avere un attestato di frequenza. È un corso completo, vastissimo, appunto, che dura un anno. E però dal prossimo anno, da ottobre, nascerà anche un corso semestrale, sempre che è aperto sia a chi è laureato che che non è laureato, non è quello diciamo il punto indispensabile. Il nuovo corso si indirizza soprattutto agli insegnanti di religione, è un corso con intenti più didattici, ma va bene anche per chi fa il catechista o anche per chi vuole avere una sua conoscenza, con un corso diciamo più breve, un corso semestrale più concentrato. Per gli universitari dà anche 6 crediti, quindi un corso diciamo anche di un certo livello comunque, e quindi si trovano le informazioni su tutti e due i corsi presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma. Basta cercare su internet e si trova, poi appunto si può mandare una mail, si può telefonare per avere tutti i dettagli di questi due corsi.
Molto bene, una delle cose più importanti è che ci sarai anche tu, quindi ecco, approfittatene.
Sì, sono la coordinatrice del nuovo corso, appunto, quindi
certo,
va bene.
Certo. Vi ringrazio di cuore, scusate se il tempo è tiranno, perché ecco, sicuramente, ma speriamo di avere altre occasioni e di fare altre trasmissioni approfondendo magari alcune delle cose dette. Bene, vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria e buonanotte a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.